www.redigio.it e la storia continua.
Buongiorno a tutti, ci troviamo nella Galleria dei Grandi, con gli ambienti separati, dell'intera villa più ampio e più ricamente decorato, proprio con l'obiettivo di farci vedere la famiglia della villa, che poi venivano gli ospiti che devono mostrare la schiaccia di questa famiglia. Questa sala, come anche quelle precedenti, è stata dipinta da Paolo Sant'Agostino nel 1815. Innanzitutto alziamo lo sguardo e cosa vediamo? Vediamo questa trama composta da questi candelabri che erano simbolo di luce. Tra un candelabro e l'altro abbiamo questi festoni dell'oro, simbolo di onore, e poi nei quattro spigoli abbiamo quattro tombe dorate, simbolo di gloria. Al di sopra di questa trama abbiamo 14 medaglioni monoconi con le effigie di diversi personaggi storici, letterati, filosofi, e con il loro nome, in greco, in latino o in italiano. Per esempio, quello in alto a sinistra, il primo è Omero, poi il secondo, riconoscibile dal grande naso e profilo, è Dante, poi abbiamo Cicerone, Tito Livio, Raffaello, e l'unica donna è la potessa Sappho in alto. Si ispirava comunque alla stessa medaglistica dell'epoca e anche al tema del culto dei grandi uomini del passato, ispirati anche dalla famosa opera del sepolcro di Foscolo. Ovviamente però potevo dire in discorso di questa sala questa grandissima tela. Questa tela si intitola Giuramento di Pontida dell'artista Giuseppe Castellani, che l'ha dipinto nel 1867, lo sappiamo perché quegli anni lui era pittore, insegnante di pittura presso le belle arti di Urbino, lui era anche pesarese. Il soggetto di questa tela appunto è il Giuramento di Pontida. Siamo all'interno dell'abbazia di Pontida, quindi vediamo dallo sfondo, Pontida è vicino Bergamo, la zona di Bergamo, ed è l'atto di giuramento quando si formò il 7 aprile 1176 la Lega Lombarda. Quindi vediamo tutti i rappresentanti di diversi comuni delle case cantonali dell'epoca che volgono lo sguardo verso il centro della scena, che è Donatino Gherardo, che è l'arconsole di Milano, che ha appena esposto il suo discorso e invita tutti i delegati a giurare e mettere le mani appunto sull'altare, dove appunto avrà la luce, il punto focale dell'intera opera. E poi possiamo notare questa figura, che dovrebbe essere l'autoritratto dell'artista, appunto, che guarda verso il spettatore. La Lega Lombarda nasce sotto consiglio del Papa, che simboleggiato e evocato dallo stendardo Alessandro III, contro l'imperatore Federico I. Poi possiamo notare queste due dipinte alle sue spalle. Queste due dipinte sono qui perché sono dipinti da Aurelio Mertone, che era un famoso ritrattista degli anni 30 del 1900, che ha ritratto anche Mussolini, donando questa opera alla prefettura di Milano. Ed è importante questi dipinti perché raffigurano i castellani stessi, sono icone di Langer, sono vestiti molto particolari perché sono rappresentati come cavaliere e dama dell'ordine di San Sepolcro, quindi abbiamo questa croce proprio simbolo di questo ordine cavalleresco. E l'icona di Langer in realtà è nato come una famiglia molto umile, di umili origini, poi però lui fu bravo a intraprendere un'attività imprenditoriale di grande importanza, e noi a Castellanza abbiamo una loro villa che è ancora tutta esistente, con un molto elegante, con un grande giardino. E poi questi quali sono donati poi alle figlie al comune di Castellanza, e questo è appunto la nostra visione. A seguire andiamo nella sala più in là, più piccolina.
Ma questo quadro come mai si
sono qui? È stato donato dal nipote, la nipote dell'artista, ha voluto donare un omaggio per la città di Castellanza. Abbiamo una sala più piccolina, poi ci siamo lo stesso. Quadratura tutta. Stiamo volando adesso. che popola la circolata del mare di Cesare Sesti, anche questa è stata dipinta la costa costiera nel 1815. Questa è già parte degli ambienti di comunità, non è neanche quel curato della famiglia, e si è speculato che la biblioteca che possiamo più avanti. Ed ecco, Camille Cuzze, sempre qui, e Cesare Conville amava studiare in solitudine. Era amante di studi naturalistici, come invisibili, e soprattutto di psicologia. Quindi qui studiava tutte queste materie. Lo avevo diventato anche di psicologia, proprio con questa facoltà. Allora, se analizziamo la volta, cosa vediamo? Allora, al centro vediamo questa danza di Amorini, di Angioletti, di Puttini, che è divisa da questi quattro racini vegetali, dove all'interno ci sono davvero diverse specie di animali. Al centro diverse specie di farfalle, e poi abbiamo in base alla scienza. Possiamo vedere una tartaruga, un animale, per esempio, un gatto con bocca un cervello, poi abbiamo una tartaruga, un riccio, una scimmia, abbiamo davvero diverse specie di animali. E poi all'interno di queste vere che vengono a formare abbiamo quattro finti quadri di paesaggi. Allora, partendo da quello in alto, possiamo vedere due viaggiatori che ammirano un altro un ordine, evidentemente. Mentre la parte speculare, in alto, possiamo vedere due soldati romani, una sfera consolare, che invece ammirano un sarcofago, alla loro sinistra. Di alto invece è un ambiente certamente al destra, è un ponte, appunto in montagna. Invece l'ultimo è l'unico ambiente realistico, perché rappresenta proprio San Giulio, col borgo, e alle spalle abbiamo il Amoremo. E perché? Perché abbiamo cercato questo luogo, che è proprio dello stile, che era l'origine, e loro hanno lasciato la sua firma figurata proprio in questo modo. Quindi questo ambiente dove Cesare Conville amava studiare aveva di fatto commissionato lo suo insegnante ad una scienza scientifica dove il suo insegnante si chiamava Lorenzo Spallanzani, che andò nel sud Italia a ricevere materiale meccanico possibilmente in campagna nel Vesuvio affinché appunto addirittura Cesare Conville non si studiasse. Infatti abbiamo queste pecche ancora qui in villa insieme a diversi scientifici, in particolare di fisica e di istologia, quindi poi la mancia di animali e di paesaggi. Possiamo andare a vedere.
Per la grande volta del sapore ancora in attività, vedete si dipinge diciamo un po' la decorazione con un soffitto a calzettoni da stazione un po' rinascimentale. Vedete al centro un lacunario che raffigura le due divinità diciamo sedute, da una parte l'arco che porge un calice di vino al Cerere, che è un banco bello conosciuto come il dio della vita, diciamo Dioniso nel mondo greco, e Cerere che adesso magari è un po' meno conosciuta di Bacco, ma diciamo ha altrettanto importanza perché è la dea delle messe, infatti è rappresentata con un concetto in mano, la domenica. Di fianco abbiamo due giovinetti, due genietti, uno con una sigaretta e l'altro con una. E a questo proposito, diciamo, per inquadrare meglio il tema della decorazione di questa sala, diciamo che il proprietario voleva celebrare il misterare della campagna e voleva apparire agli occhi dei suoi padri, diciamo, come il Dio agricoltore. Possiamo leggere un passo delle Balcani di Ulisse, che era una tragedia greca rappresentata all'inizio del V secolo avanti Cristo, in cui si diceva: due cose hanno nel mondo umano il primo posto. La dea Demetra è la terra, e lei è venuta ai concili stessi in uomini. E quest'altro, venuto dopo per converso, il figlio di Semele, cioè Bacco, trovò l'umore liquido dal grado, e tra gli uomini lo rega. Quello che toglie ai miseri mortali il dolore, se senti un bel flusso della vite, e con il sonno l'adormito dei mali quotidiani. Ecco, in questo salone si possono rappresentare queste due divinità, il mondo del dibacco, del vino, che poi induce anche alla danza, e un po' anche all'oblio, e poi invece Cerere che insegnò all'umanità a seminare grano, coltivarlo, a trarre la grana di pane per il sostentamento. Un conto osservatore dell'epoca probabilmente avrebbe potuto anche vedere in questa rappresentazione la figurazione di un celebre monaco che era il nostro latino, che era sine Cerere et Bacco fecit bene, cioè senza Bacco e Cerere Venere si raffredda, nel senso che era un auspicio per la villeggiatura e il soggiorno, diciamo, nella campagna cartesianese. Ecco, poi vi invito a osservare nei quattro angoli queste ricche decorazioni. Ci sono dei trittichi, cioè degli sgabelli, a cui tripoli anche, a cui sono, diciamo, appoggiati delle ampie, cioè ai lati abbiamo delle ampie, degli strumenti musicali, tutte delle operazioni di poche vite, floreali, eccetera, dei satiri anche. E poi ci sono 10 scudi che poggiano su una testa caprina, con un tirso e vedete tantissimi strumenti musicali di ogni genere, viene ribadito, diciamo, l'uso come salone delle feste probabilmente di questo ambiente. Si racconta nelle memorie che diciamo, le famiglie, la famiglia Brandina e i pari di Alferide della Valle di Orona organizzavano delle serate danzanti in cui si spostavano con le carrozze nelle strade di campagna per vedere se c'erano dei boschi, anche dei luoghi, per cui probabilmente non illuminati, si spostavano di vita in vita e organizzavano siete 10 figure di figure femminili fantastiche. L'ispirazione per raffigurare queste figure fu tratto da un celebre manuale che era stato, diciamo, pubblicato dalla corte del Borbone di Carlo VII, che aveva fondato l'Accademia Gettonese, perché nel 1700 effettuando gli scavi a Pompei del Colano e venivano alla luce queste bellissime antrezzi delle case romane, per cui hanno fatto un'opera di storia e sono pubblicato 8 volumi con appunto le più belle figure, raffigurazioni che venivano alla luce in quel periodo. E questi volumi erano diventati una fonte di ispirazione per tutti gli artisti e scrittori successivi. Vedete proprio il confronto, se le figure sono in pratica delle repliche. La differenza sta nell'abito di questi baccanti, che in realtà all'inizio fu una cosa di vedere, poi quando lo zio, diciamo, il fratello del costruttore, divenne tutore dei minori, decise di, diciamo, coprire alcune pedagogie, anche se poi fece, diciamo, disegnare, fece dipingere delle vesti, dei ratti a coprire queste unità. Sempre dai diari sappiamo che questa sala doveva ospitare un grande ritratto della famiglia Sanguini, che era stato commissionato a Francesco Aria, che sicuramente all'epoca era uno dei editori più votati, che non doveva essere anche conosciuto personalmente dell'incarico, perché nelle memorie di un altro scrittore, Bisi, si racconta che era stato inviato in Italia nel suo studio, che stava proprio una delle sale di Casa Bambina di Napoli, cui sicuramente era anche conosciuto personalmente, cioè, lui ci lavorò per due mesi, ma scrivendo per il Santo, che era la moglie di Alessandro Manzoni, racconta che per il sospetto che Casa Bambina non fosse del tutto soddisfatto del suo operato, a un certo punto decide di fare pezzi da tela segnala a succedere. Nelle memorie di Sergio De Rosa mi ha raccontato, però ovviamente sicuramente bambina l'ha visto questo quadro, e viene raccontato come era, e qui viene raffigurato un altro dipinto di Hayes, un'altra famiglia milanese, di così stanca. Vedete, anche in questo caso c'è una madre, diciamo, io ho descritto un abito svenuto nero scollato in campagna, erano inventi di un preparativo per una picnic in campagna, c'era il padre in piedi e i piedi e il ginocchio potevano dei fiori alla madre, insomma, molto simile a questa scena. Ecco, qui vediamo alla tenuta, cioè questa villa era diciamo, circondata da un enorme parco di potere, e da questa finestra che abbiamo subito poteva vedere la vista, diciamo, sui giardini. Quello che è rimasto ora è stato completamente ricostruito poi successivamente, ed è un'ultima parte di quello che era stato vero. Vedete l'edificio colorato di rosa, da queste finestre c'era un enorme prato, vedremo anche l'immagine, con la prima parte la giardinizzazione romana sul verde, cioè le figlie che dovevano sembrare molto naturali, con dei sentieri sinuosi, una grande gola tondeggiante, e poi tre vialoni che si, diciamo, portavano cercato un progettista sicuramente di grande prestigio, perché era Luigi Vittoresi, che era direttore del Parco dei Giardini della Regione Monza, e incaricò in realtà poi un sollievo che si assicurò della costruzione, che fu portata a termine, diciamo, negli stessi anni della costruzione della villa. Vedete che tra il 1214 e il 1220 furono piantate 4.200 vini di Borgogna in uno scafo di Alessandria, per cui l'intento di scendere la vita è stato appunto di costruire un vigneto, probabilmente ricavarne anche reddito, lo immagino, e qualche decennio dopo, infatti, vedete, era uscita nel 1853, uscì una nuovissima guida ai laghi maggiori di Lugano, o la nostra Trianza, e vedete che Castellanza era citata. Castellanza, cavallo di Verona, ha sui suoi codici di libri la vendita del bambino. Sarebbe quasi incredibile adesso, ma a metà del 800 era citata per i suoi vigneti. Qui vedete che la parte, diciamo, più rustica della villa, chiamata Manica, che è quell'edificio lungo che attualmente non fa poi la sede dei libri, c'era la binaia con torchio e chiaramente la cantina per produrre poi il vino, e anche una lanciera per quegli edifici, diciamo, che servivano per il ricordo invernale di alcuni che non potevano sopravvivere durante l'inverno. Cameravano, diciamo, il sole diciamo, invernale, perché erano anche riscaldati. E qui vediamo una fotografia che risale nel 1200, dove vedete il quartiere, il grande prato con la prospettiva per il d'occhio delle piante che erano già comunque maestose, e si nota che una figura femminile bianca in fondo, e vedete che magnifica vista potevano godere i Brambilla quando venivano qui a Castellanza per il periodo estivo. E vedete poi sul lato destro si nota la lanciera con davanti le palme, insomma, di altre esigenze proprietari e di vari. E in realtà il mio libro di Castellanza era tutto qui intorno alla villa. Si racconta che il resto era, c'era la strada, Scipione che andava da Milano verso Lago Maggiore, e il nucleo era proprio ristretto, poi c'era un altro nucleo di Castagnano che era oltre il fiume dall'altra parte. Il resto erano tutti boschi, anche comprati da lupi, raccontano le memorie di Giuseppe Gerolamo, lui una volta uno si era anche infilato, diciamo, nella proprietà, cercavano di non uscire, ma si è ancora chiuso, e c'è stato un attimo di panico, insomma. Quindi dovete immaginarvi una strada di passaggio e proprio un nucleo ristretto applicato, insomma. Potete adesso proseguire la visita nel corridoio per la.
Siamo tutti? Ok. Siamo?
Sì.
Allora, la visita si conclude visitando due ulteriori stanze che vengono chiamate sale di comodità. Cioè, cosa vuol dire? Lo dice la parola. Aspetta, Cesare Brambilla e la sua famiglia in queste stanze ci stavano comode, perché? Perché questa era dedicata, adesso la vedete attrezzata con uffici comunali, ma era la sede della biblioteca. La moglie era molto amante della poesia, lui era uno studioso di scienze naturali, di fisica, aveva studiato anche medicina all'università di Pavia, quindi amavano molto la cultura e i libri e avevano adibito questo locale a biblioteca. Che cosa si può notare in questo locale? Soprattutto il soffitto, che è sempre stato dipinto da Paolo Sant'Agostino tra il 15 e il 1818. Vedete un rosone centrale, che cosa rappresenta? Rappresenta i segni iconografici della dea Atena, cioè di Minerva. Chi era Atena? Era una dea, era una divinità guerriera, ma che era anche tutrice della libertà cittadina, era anche tutrice della sapienza. Allora, siccome era una guerriera, cosa potete vedere? Una lancia, uno scudo, e poi c'è un emblema con una faccia di donna, che era la Gorgone, quelle personalità con i capelli a forma di serpente. E vedete tutti dei rami di ulivo che sbordano da questo scudo. Perché? Perché nella leggenda Minerva aveva dato questi rami di ulivo alla cittadinanza, ai cittadini. Poi Sant'Agostino, d'accordo con il padrone della casa, ha deciso di dipingere l'allegoria di alcune discipline. Allora, se vedete, partiamo da là. Questa è l'allegoria, è il simbolo dell'architettura, perché vedete un pezzo di colonna con le volute, un capitello, quindi era l'allegoria era della disciplina dell'architettura. Poi la geografia, con una specie di mappamondo. Poi la pittura, perché vedete c'è una maschera, dei pennelli, una tavolozza da pittore. Poi poesia e storia. Poi da questa parte fisica, astronomia. Poi qui abbiamo la scultura, perché c'è il martello, lo scalpello. E là riuscite a capire musica, perché ci sono gli strumenti musicali. L'ultima cosa vi faccio notare, ai quattro angoli della stanza, vedete una civetta con le ali aperte, circondata da una corona d'alloro. Cosa la sta a simboleggiare allora? La civetta è il simbolo di sapienza, anche quella, è un animale notturno, e quindi il consiglio era che stando in una biblioteca di notte, nel silenzio tranquillo, si poteva studiare e meditare tranquillamente. Ecco, erano solo simbologie. Prego. Questa attualmente è la stanza del nostro vice sindaco, però una volta che cos'era? Era la camera da letto dei signori Brambilla. Qui dormivano Cesare Brambilla e la moglie. Che cosa si può fare? Qui è solo il soffitto e rimasto, perché gli arredi chiaramente sono più moderni. E sono tutti di questi colori monocromi, quindi un unico colore sul marrone, sul crema, il soffitto verdognolo. E cosa rappresentano? In questi quattro riquadri che vedete sono dei finti bassorilievi, vedete, di colore quasi bordeaux, ocra, e rappresentano delle divinità, tipo quella Poseidone con un pesce, quella dovrebbe essere Marte, poi c'è Nettuno e quello che non si vede molto bene, Plutone. Ma il pezzo forte, diciamo, è questo rosone centrale. Purtroppo l'hanno restaurato, ma non si nota bene. Allora ve lo spiego perché l'hanno rappresentato meglio qui, in questa fotocopia. Allora, cosa rappresenterebbe? Ci sono due figure che si abbracciano. Questa è la camera da letto, quindi dovete pensare all'amore, e si abbracciano. E sono Giove e Giunone. Cosa hanno vicini? Un'aquila, perché era la simbologia di Giove. Il pavone, che era la simbologia della moglie di Giunone. Poi c'è qua una figura mezza addormentata che i critici dicono è Morfeo, il dio del sonno, essendo la camera da letto dovrebbe farli dormire, ma non dormono perché sopra c'è un'altra figura non ben identificata che si pensa fosse la dea Venere, con una corona d'alloro in mano che la pone sul capo. E quindi il dio Morfeo li fa dormire, però attenzione che c'è la dea dell'amore che lo fa risvegliare, e tirate voi le conclusioni su cosa facevano nella scuola, puntini, puntini, ecco, solo questo. Adesso il mio collega vi accompagna fuori, tempo permettendo, che c'è l'altra collega che vi spiega l'architettura invece della casa. Ok, entra.
www.redigio.it e la storia continua.